Europa senza muri, dal Danubio all'Egeo, proposte di pace.
Europe without walls, from the Danube to the Aegean, proposals for peace.
Dialog,
ecumenis,
economia,
giusto,
politica,
cultura,
democratia.
Un saluto da Marta Verce
e da Agnes Gadu,
redattrici ungheresi di Europa senza muri, una trasmissione multietnica della Radio Vaticana che va in onda ogni lunedì sera dalle 21.20 alle 21.50 sulle frequenze di 1260 e 1611 kHz e ogni giovedì dalle 11.35 su FM 105, il canale in diretta della Radio Vaticana.
Proseguiamo con la nostra cronaca degli avvenimenti in Ungheria, dove ormai da 11 giorni è in atto una protesta su scala nazionale contro il governo social-liberale e in particolare contro il Premier.
Come noto, la protesta è stata innescata dalla pubblicazione di un nastro audio del discorso del capo del governo Ferenc Gyurcsány ad una riunione a porte chiuse dei dirigenti del Partito Socialista Ungherese a maggio scorso, subito dopo le elezioni politiche. Come si sa, nel suo discorso pieno di volgarità e di offese per tutta la nazione, il premier ammetteva che il suo governo non aveva fatto nulla e aveva mentito per anni per il solo scopo di rivincere le elezioni.
Dopo i primi giorni, quando accanto alle manifestazioni pacifiche non sono mancati atti di violenza, durante la settimana scorsa la situazione si è calmata. Possiamo dire che si è instaurato un certo ritmo della protesta. Durante la giornata, nell'orario lavorativo, tutto si svolge nella normalità, mentre ogni giorno alle 6 di pomeriggio centinaia di migliaia di persone si danno appuntamento in tutto il paese, non solo nella capitale.
Ormai nella protesta sono coinvolte tutte le categorie sociali e tutte le tendenze politiche, dagli intellettuali agli agricoltori, artisti, economisti, giuristi, insegnanti e via dicendo, e non solo di destra o di estrema destra, come vengono spesso definiti dalla stampa, ma anche gente di sinistra. Il centro della dimostrazione si trova a Budapest, davanti al Parlamento, sulla piazza Kossuth, grande statista ungherese del XIX secolo, morto in esilio a Torino. Nella nostra puntata il nostro ospite è il dottor Roberto Olla, giornalista del TG1, caporedattore di TG Storie. Grazie di essere venuto
alla nostra
trasmissione. Buongiorno
a voi, grazie a voi.
Allora, dottor Olla, i dimostranti si autodefiniscono rivoluzionari e hanno creato anche un sito web www.kossuth.ter, che sarebbe la piazza.com, dove si possono leggere le ultimissime notizie e i discorsi degli oratori che si susseguono ogni pomeriggio. Sulla prima pagina del sito si vede il loro simbolo, la bandiera bucata del 56, bucata appunto perché i rivoluzionari ungheresi di 50 anni fa hanno strappato dal centro della bandiera nazionale lo stemma stalinista con la falce e il martello. Allora, si può definire rivoluzione questo movimento di protesta?
Rivoluzione, secondo me, si definisce in base agli obiettivi che i rivoluzionari hanno, non certo al metodo, cioè non conta che una rivoluzione sia armata o non armata, non conta quanti morti o feriti ci sono, conta l'obiettivo che le persone che stanno scendendo in piazza, che si stanno muovendo, vogliono raggiungere. I metodi possono essere anche i più pacifici. Si può fare una rivoluzione con la preghiera, si può fare una rivoluzione col digiuno, Gandhi l'ha insegnato al mondo. Se in Ungheria ci si sta battendo perché non esista un governo che possa mentire al popolo e restare al governo, beh, questa è una rivoluzione. Significa creare una società dove tra chi rappresenta al governo il popolo e il popolo c'è un regime di fiducia che è la base della democrazia. Se non c'è questa fiducia, evidentemente la società non funziona, quindi è necessario rivoluzionarla. Allora, in questo senso, sì, sono dei rivoluzionari.
Allora, si può dire che c'è un filo diretto che collega i due avvenimenti, la rivoluzione di 50 anni fa e le dimostrazioni di questi giorni?
Beh, c'è un filo diretto, intanto lo vedete voi stesso nei simboli. Il simbolo della bandiera bucata è un simbolo molto forte che aveva creato un'ondata di emozioni anche in Italia nel 1956. Devo dire che però io stesso ho poche informazioni dirette su ciò che sta avvenendo in Ungheria oggi, e lo devo ammettere apertamente, nel senso che quel che ci arriva, quel poco che abbiamo visto dalle immagini trasmesse dall'Evelina nei circuiti internazionali poi passati nei telegiornali, quel che viene riportato dalle agenzie e poi dai giornali. Quindi, nonostante abbia anch'io tentato di fare subito il paragone col 56, poi mi mancano elementi di analisi. Questo è un deficit di informazione che abbiamo in Italia, ma suppongo anche negli altri paesi europei, che deve essere assolutamente colmato. Avremo bisogno di molte più notizie.
Per confermare quello che dice dottor Olla, sulla stampa italiana spesso troviamo degli errori che alimentano una disinformazione sulla situazione attuale in Ungheria. Per esempio, abbiamo trovato «si svuota la piazza», come scrive l'Ansa il 24 settembre, che era l'indomani della grande protesta in Ungheria contro il governo, che ha visto riunirsi 50.000 persone sulla piazza antistante il Parlamento. L'altra cosa, all'inizio si parlava di intercettazioni del Premier, che invece sappiamo non è vero, perché si tratta di un discorso che ha fatto, è vero che a porte chiuse, però per il suo partito, quindi niente telefono privato.
Infatti si chiamava un verbale sonoro ufficialmente. Sì, non è una conversazione privata fra amici o fra dirigenti del partito.
Questa mi ricorda però molto pagine di storia di stile bolscevico, proprio quando all'interno del partito bolscevico di 50 e più anni fa tra dirigenti si discuteva anche dei fatti reali, poi però nulla doveva mai uscire dall'ambito della cerchia ristretta. Con delle operazioni, ricordiamoci che il maggior giornale russo dell'epoca era la Pravda, cioè la verità, dove di verità ce n'era ben poca, praticamente niente. L'abitudine evidentemente a mentire al popolo, ad usare la menzogna come arma di potere, in qualche modo è qualcosa che è rimasto, ma che non può far parte di una democrazia sviluppata, di una democrazia moderna. Nelle nostre democrazie, per dirlo in sintesi, se uno viene scoperto a mentire, se ne deve andare, c'è poco da fare, non ha più la fiducia del popolo, quindi non è rappresentante.
Quindi in Italia succederebbe così?
In Italia tenderebbero a negare fino alla morte di aver mentito su qualsiasi cosa. Però indubbiamente una volta che si dovesse scoprire che un capo di governo ha mentito sulla finanziaria presentando dei conti sbagliati, non esisterebbe più nessuna possibilità di mantenerlo al governo. Stiamo parlando dei conti dello Stato, dei conti nostri, cioè di come noi vivremo nel prossimo anno, nei prossimi anni.
Si vede che ancora in Ungheria la democrazia ancora è molto lontana e non c'è stato veramente il cambio di regime come si suppone.
Evidentemente ci sono ancora dei problemi, perché per esempio in una democrazia manifestare, radunare la gente per degli obiettivi con delle parole d'ordine, degli slogan, è un segno di vitalità di democrazia, cioè l'opposizione deve poter manifestare in piazza. Non si può ogni volta che c'è una manifestazione definirli tutti delinquenti, banditi, teppisti, eccetera. E sono cittadini che manifestano, che hanno evidentemente un parere contrario al momento a quello del governo, ma è un segno di democrazia però, e di vita. E attaccarli ogni volta, come già si fece nel 56, come banditi tutti, assolutamente non è segno di vitalità della democrazia.
Allora, fra i manifestanti c'è anche un vescovo che ha fatto un discorso molto forte due giorni fa, annunciando che c'è bisogno di cominciare una nuova era. Sua Eccellenza Antal Spagni, vescovo di Székesfehérvár, è il vescovo della città di Santo Stefano d'Ungheria, che era il fondatore dello Stato Magiaro e nello stesso tempo della chiesa locale. In occasione della manifestazione pacifica, lui insieme agli dimostranti ha chiesto le dimissioni del primo ministro e del suo governo.
Il vescovo Spagni si è sentito in dovere di far sentire la voce della Chiesa in un momento di crisi morale del paese, come ha fatto anche il Santo Padre Benedetto XVI una settimana fa all'udienza generale, pregando per una giusta e pacifica soluzione della situazione. Nella storia recente dell'Ungheria non sono mancati personaggi che hanno sacrificato la loro vita per la patria, come per esempio il cardinale Jozef Mindszenty. Diventa così provvidenziale che quest'anno la Conferenza Episcopale Ungherese abbia indetto l'anno della riconciliazione per il rinnovamento morale del paese.
Il vescovo Spagni, nel suo discorso durante la manifestazione martedì sera, si è fatto voce di tanti cittadini, persone di buona volontà di destra e di sinistra, per chiedere le dimissioni del primo ministro. Ci fa male che ci prendono per estremisti, che ci accusano per il vandalismo che noi condanniamo. Ci fa male che dobbiamo difenderci noi, che umiliano degli innocenti. Ci fa male che hanno mentito premeditatamente. Ci hanno dissacrato la nostra patria sulla quale hanno giurato. Ci fa male che i loro discorsi sono tali che verrebbero vietati ai minori di 18 anni. Ci fa male che si parli delle manifestazioni di centinaia di migliaia di persone con cinismo, dicendo che prima o poi si stuferanno e se ne torneranno a casa, come l'ha detto appunto il primo ministro, e che ci chiamino estremisti e che dobbiamo sempre difenderci noi. Vogliamo il cambiamento, vogliamo che cessi la crisi morale, ha gridato tra l'altro il presule, che è anche il direttore generale della Radio Cattolica Ungherese. Sua Eccellenza Monsignor Spagni ha concluso il suo discorso con le seguenti esclamazioni: la cultura della morte e delle menzogne è condannata a morte. Dio benedici l'ungherese, che sarebbero poi le prime parole dell'inno nazionale. Dio benedici il popolo di Santo Stefano, Maria, proteggi il tuo popolo. Allora si vede che in Ungheria gli avvenimenti politici sono sempre stati accompagnati dalla manifestazione religiose della Chiesa e appunto anche, come l'inno nazionale dice, i cittadini si sono sempre rivolti a Dio nelle situazioni difficili. Tra l'altro un parroco ungherese vicino di Budapest ha indetto anche una novena di digiuno e di preghiera, come lei ha citato prima Gandhi, che certi mali non possono essere sconfitti che con la preghiera e con il digiuno. Allora anche dentro la Chiesa si è manifestata questo tipo di rivoluzione, fra virgolette.
Sì, mi ha colpito molto in quello che avete detto, citando le frasi registrate durante la riunione, per cui gli ungheresi si stuferanno, se ne torneranno a casa, ma... Bisogna ricordare, l'avete citato, il cardinale Minzenti che rimase per 15 anni chiuso nell'ambasciata americana, sapendo benissimo di essere un simbolo, sapendo che gli ungheresi avrebbero comunque guardato a lui come simbolo. Aveva il cardinale, primate d'Ungheria, aveva delle possibilità anche di andare via prima, perché si era mossa la diplomazia vaticana, quindi esisteva la possibilità per canali riservati di farlo uscire. Scelse lui di restare tenacemente per 15 anni dentro quell'ambasciata, sapendo di essere un simbolo. Questo mi sembra forse il miglior esempio e la migliore risposta che la storia può dare ad affermazioni come quella: gli ungheresi si stuferanno. Evidentemente uno che è capace di resistere 15 anni ha dato un bel esempio al popolo ungherese, non credo che si stuferanno così facilmente.
Il cardinale Minzenti è tuttora è rimasto il simbolo della fermezza per gli ungheresi e per i credenti e non. E poi l'ironia o la stranezza della storia, che l'ambasciata americana si trova sulla stessa piazza dove si trova anche la sede della televisione di Stato, che abbiamo visto in tutto il mondo che è stato il teatro degli scontri violenti. Poi c'è un'altra particolarità, che di fronte all'ambasciata americana c'è ancora l'unico monumento al soldato sovietico che è rimasto intatto, e durante questi giorni la gente che manifesta appunto vorrebbe che togliessero finalmente anche quest'ultimo simbolo dell'occupazione sovietica. Però ci sono troppe polemiche, è una cosa che non si tocca, però il cardinal Minzenti dalla sua finestra dell'ambasciata ha notato nel suo diario giornaliero, ogni volta quando diceva adesso stanno di nuovo lucidando la stella rossa dell'invasore, perché facevano proprio per dispetto,
certo,
per cardinale
Minzenti,
di fronte alla sua finestra le manifestazioni comuniste e tutte le feste nazionali, internazionali hanno festeggiato proprio sotto la sua finestra.
Adesso vediamo com'è la reazione dell'Unione Europea agli avvenimenti ungheresi, in particolare per quanto riguarda la profonda crisi finanziaria che caratterizza in questo momento l'Ungheria. Abbiamo chiesto a Amelia Torres, portavoce di Joaquín Almunia, commissario dell'UE agli affari economici.
Alla conferenza stampa il commissario ha detto che si tratta del più alto deficit di tutta l'Unione Europea e ha aggiunto: gli sforzi chiesti al popolo ungherese sono enormi, ma ne vale la pena. Noi abbiamo chiesto al portavoce quali sono questi sforzi e come l'Unione Europea si effettuerà il controllo sullo stato dei conti pubblici.
Ma le sforzi consistono in ridurre il deficit delle conti pubbliche, che, come l'ha detto il commissario, come si sa perfettamente, è particolarmente elevato quest'anno. Dunque bisogna ridurre quel deficit. Il governo dell'Ungheria ha già preso tutta una serie di misure che consistono in aumentare le entrate e a ridurre la spesa dello Stato in varie aree. Quella è la soluzione che normalmente adottano tutti i governi quando si trovano da fronte a un deficit così elevato. La Commissione continuerà a vigilare, a seguire attentamente la situazione. Adesso il governo ha più o meno 6 mesi per proseguire sulla strada del saneamento delle conti pubbliche e per finalizzare, precisare le misure che continuerà a prendere nei prossimi anni, di modo che se dopo 6 mesi si trova nel buon cammino per correggere la situazione. La Commissione aveva già allertato l'anno scorso, perlomeno 3 volte, l'abbiamo fatto in settembre quando il commissario è andato in Budapest, ha fatto un discorso duro, ha allertato che la situazione si deteriorava, che era preoccupante. L'abbiamo fatto ancora in ottobre, l'abbiamo detto al Consiglio dei Ministri, che ha confermato che la situazione davvero era preoccupante e doveva essere corretta il più presto possibile. E l'abbiamo fatto anche in gennaio di quest'anno, quando abbiamo detto al governo che le proiezioni di debito e di deficit che ci aveva inviato non erano credibili perché non erano sostentati da misure concrete per portare il deficit a livello più sostenibile.
Allora, abbiamo sentito che l'Unione Europea ha avvertito diverse volte il governo ungherese, anche il Premier, e hanno detto, hanno capito che i progetti presentati dal governo ungherese erano falsificati, non erano assolutamente sostenuti. Lei ha già detto che in Italia questa situazione non potrebbe crearsi, cioè sarebbe assolutamente evidente la dimissione del governo. Invece in Ungheria vediamo che ancora non se ne parla proprio. Secondo lei come si può risolvere questa situazione?
Ma è sorprendente che ci sia, come dire, ancora una sovrapposizione tra politica ed economia a questo livello, nel senso una parte politica che dichiaratamente e per autoammissione ha mentito su dei conti che sono contestati, come abbiamo sentito, dalla stessa Commissione europea, si trovi a gestire comunque il risanamento dell'economia ungherese. È una situazione paradossale, stranissima, perché normalmente sarebbe una tenaglia che stritolerebbe qualsiasi leader politico o partito politico. Da un lato hai una commissione che ti dichiara apertamente questi conti non ci convincono, per cui non vanno bene, dall'altro c'hai una rivoluzione che hanno all'interno del paese, che dice hai mentito sui conti, tu stesso ammetti di aver mentito. Chiunque dovrebbe uscire e lasciare il campo a nuove elezioni e quindi, come dire, a dei nuovi leader, a una nuova guida per il paese. Questo è singolare che non avvenga. La Commissione europea non può prendere posizione politicamente, deve far rilevare che i conti non tornano, ma poi la scelta politica è una scelta, come dire, del popolo magiaro. Cioè se il popolo non viene chiamato per una nuova elezione, se non si possono fare nuove elezioni, il popolo non può neanche esprimere questa nuova volontà. E questo è un meccanismo però non democratico. Non è possibile che di fronte ad una crisi così grave non si vada nuovamente a verificare qual è la volontà popolare reale. Questo avviene in qualsiasi democrazia, è normale. Ma anche per menzogne molto minore, ricordiamoci che un presidente americano, per aver mentito sulla sua amante, stava per perdere la presidenza. Solo un piccolo cavillo l'ha salvato Clinton, altrimenti avrebbe perso la presidenza. Si sarebbe dovuto dimettere.
Anche trattandosi della sua vita privata.
Diciamo. Ed era un fatto di vita privata che certo non interferiva sui conti dello Stato. Qui stiamo parlando dei conti dello Stato, stiamo parlando di un paese che, se non rimette i conti a posto, può trovarsi in gravi difficoltà in Europa. Come peraltro qualsiasi paese, anche l'Italia, intendiamoci. Però è fondamentale avere i conti in ordine.
Allora, abbiamo visto che gli avvenimenti di questi giorni non sono separabili dalla rivoluzione di 50 anni fa e c'è un'altra notizia di questi giorni, che il presidente italiano è appena tornato da Budapest, dove ha reso omaggio ai caduti della rivoluzione, i capi che sono stati giustiziati dopo 2 anni della rivoluzione. Che cosa ne scrive la stampa italiana?
La stampa italiana ne scrive molto, moltissimo. Il presidente è stato seguito, come è giusto che sia, il presidente italiano, da tutti i media, tutti i mezzi di comunicazione. La visita è stata, come dire, seguita nel dettaglio, il suo discorso riportato. Si registrano anche diverse posizioni critiche, nel senso che nel 1956 in Italia ci fu un'ondata emotiva e di simpatia verso la rivoluzione ungherese in atto molto viva. Nelle case si ascoltava la radio in silenzio e le famiglie ci si chiedeva come possiamo aiutarli, ma non c'era nessuna possibilità di inviare degli aiuti perché i governi avevano, come dire, chiuso ogni invio, non si potevano né inviare soldi, né meno che mai armi, né niente. C'era una volontà di lasciare l'Ungheria all'interno del blocco sovietico, punto. Però, al di là delle volontà dei governi, nella gente l'ondata emotiva fu molto forte. C'è gente che ha cambiato vita, perché molti sono usciti, per esempio, dall'allora Partito Comunista, anche intellettuali, storici, il mio stesso maestro, il professor Piero Melograni, è uno degli uomini che hanno lasciato il comunismo italiano, il PC di allora, dopo i fatti d'Ungheria. Quindi, come dire, nella gente la simpatia, proprio nel senso greco del termine, cioè provare gli stessi sentimenti, quindi sentirsi vicino ai sentimenti del popolo ungherese, era molto viva. Ora, il presidente Napolitano si è scusato. Il problema di alcune critiche che gli sono state mosse è che non sono scuse da fare a nome del popolo italiano, perché il popolo italiano non ha niente da scusarsi, il popolo italiano era con gli ungheresi.
Sì, a nome del
non suo sono partito. Scuse neanche da farsi a nome del governo, e questo per verità lui l'ha detto, il governo di allora, che era il governo Segni, in qualche modo fece almeno delle dichiarazioni a favore degli ungheresi. Gli unici erano i dirigenti del suo partito, tra cui lui. Neanche tutti, perché molti, come Antonio Giolitti, uscirono dal PC di allora, assieme a tanti altri intellettuali e politici. Quindi sono scuse a nome di alcuni leader del Partito Comunista Italiano di allora. Punto. Gli altri non hanno da scusarsi per niente. La simpatia verso ciò che stava avvenendo per le strade di Budapest era assolutamente, come dire, viva tra gli italiani.
Dottor Rolla, ringraziamo molto della sua testimonianza e la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Speriamo di rivederla di nuovo, appunto, fra un
sarà
po'
un
presto per parlare proprio del 56, gli avvenimenti, come si sono susseguiti e che effetto ha fatto in Occidente. Grazie
sarà
di nuovo.
Sarà senz'altro un piacere partecipare, grazie a voi.
Grazie, a risentirci.
Abbiamo perduto, erano in tanti a parlare, quando non costava niente, ma adesso chi c'è a morire con noi?